La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Atmosfere abbastanza inquietanti, misteriose, quelle create da Toru Takemitsu, autore della colonna sonora del film, del quale ci parlerà oggi Marcello Gerardi all'interno della consueta rubrica sul cinema del 1971, Visti in prima visione. Marcello, eccoti qui, sei in onda.
Buongiorno Fabrizio.
Allora, il cognome Takemitsu già ci induce qualche elemento che ci aiuta a capire in che ambito ci stiamo muovendo, ma il resto diccelo tu.
Ci muoviamo nell'ambito del Giappone, dei primissimi anni 70, con un film cardine di quell'epoca, soprattutto per comprendere il Giappone, o per tentare di comprenderlo, perché in realtà è un film estremamente complesso e difficile. La cerimonia di Nagisa Oshima, uno dei più grandi registi giapponesi, che riprende, diciamo, la tradizione di Ozu e di Kurosawa, soprattutto di Ozu, per rovesciarla, perché Oshima è un rivoluzionario, è un figlio delle lotte studentesche, è il fondatore di una casa cinematografica alternativa in Giappone, che nasce dall'underground, e che poi inanella una serie di film importanti che noi non conosciamo quasi per nulla, come L'impiccagione del 68, fino ad arrivare a questa cerimonia, un film estremamente complesso e inquietante, dicevi tu giustamente prima, la musica è uno degli aspetti che fonda questo film, che stranamente ebbe un grande successo in Europa diciamo soprattutto occidentale, e meno negli Stati Uniti, però nell'Occidente fu il film che lanciò Nagisa Oshima, anzi il film che ha avuto più successo di pubblico, oltre che di critica, di tutti i suoi film, persino di quello che poi rimarrà famoso per la partecipazione di David Bowie, Good Christmas, Mr. Lawrence. Ora, di che cosa si parla in questo film? Si parla della storia del Giappone, si parla di un certo Masuo, il cui nome vuol dire il mancese, perché era nato in Manciuria. Bisogna sapere che prima della guerra il Giappone possedeva la Manciuria, che poi nel dopoguerra fu restituita alla Cina. Era figlio di uno dei generali che governavano la Manciuria. Il film inizia dal ritorno che fa lui da bambino alla fine della guerra e si snoda per molti anni praticamente attraverso cerimonie di funerali e di matrimoni in una antica e importante famiglia di Tokyo, la famiglia dei Sakurada, di cui lui fa parte. Perché è uno sguardo della storia del Giappone? Perché si svolge in diversi anni, soprattutto negli anni 60 per arrivare appunto all'alba degli anni 70, e si snodano, cioè veramente queste cerimonie di funerali e di matrimoni non fanno altro che parlarci degli avvenimenti del Giappone, del ritorno della democrazia in Giappone, della sua, in fondo, più elemento di formalità, diciamo, piuttosto che reale democrazia. Questo film ci descrive una società divisa per strutture familiari rigidamente gerarchiche, dove c'è un patriarca, come in questo film si racconta. La famiglia Sakurada è governata severamente da un nonno la cui autorità non mette nessuno in discussione, cioè praticamente lui decide chi e come ci si deve comportare, chi si deve sposare e chi no, con chi molto spesso, ma serpeggia la rivolta. Ed è questo che Oshima ci racconta. Ci racconta attraverso la storia di Masuo, di questo bambino che prende mano a mano coscienza, che viene a sapere che il padre, generale poi considerato criminale di guerra nel dopoguerra, si era suicidato il giorno in cui l'imperatore del Giappone nel 1946 aveva dichiarato di non essere più il discendente della volontà divina e quindi quello che i giapponesi ritenevano uno dei cardini della loro tradizione era che l'imperatore fosse direttamente discendente da Dio. Non è una cosa di poco conto, perché bisogna anche inquadrare nel tempo l'episodio a cui si dette anche molta rilevanza mondiale di Yukio Mishima, il grande scrittore giapponese, che nel 70 compì uno spettacolare suicidio con Karakiri dopo aver arringato la folla nel desiderio di ripristinare il Giappone spiritualmente legato alla figura dell'imperatore. Sarebbe banale dire, come si disse allora, che Mishima era un fascista. Mishima era una personalità molto complessa, a cui peraltro pure Pasolini sotto certi profili si ispirò, un autore estremamente moderno. Negli anni 80 fu fatto uno splendido film, che purtroppo non si riesce più a vedere, di Paul Schrader sulla figura di Mishima, ed era un personaggio multiforme, però sicuramente un tradizionalista nipponico, uno che voleva restaurare il potere spirituale dell'imperatore e la grandezza dei samurai, e quindi sceglie questa tragica morte. Per certi aspetti fu addirittura ridicolizzato. Ora, Mishima era dall'altra parte della barricata. Mishima era di estrema sinistra, era uno che riteneva che queste tradizioni...
Stiamo parlando di Oshima.
Oshima, scusa.
Ok, no, perché io pure mi confondo spesso.
Il regista okay. Oshima, appunto, era dall'altra parte della barricata e pur ammirando la grandezza di questo poeta, perché lo disse molte volte, anche e soprattutto la sua grandezza spirituale, ne prese le distanze e diceva che comunque era quanto di peggio il Giappone feudale poteva rappresentare, cioè praticamente il ritorno al passato, alle classi che già lui vedeva e dimostra in questo film come sono rigide, come la sottomissione della donna sia marcata, cioè questo patriarca della famiglia Sakurada abusa della nuora, addirittura c'è il sospetto, di fronte a un suicidio di questa donna a un certo punto, che sia stato lui a farlo, che sia stato lui a metterla a tacere. Le altre donne sono figure così, se vogliamo, quasi infantili, e si intrecciano storie, praticamente in qualche modo tra cugini, tra parenti, addirittura sfiorando il tema dell'incesto. Tutto però deve essere regolarizzato, tutto deve essere profondamente interiorizzato nel supremo ordine della famiglia giapponese, che nessuno può mettere in discussione. Masuo, diciamo questo protagonista in cui Oshima vede sicuramente se stesso, vede praticamente in certo senso la sua figura di frustrato e di perdente, perché è un uomo, perché poi cresce naturalmente, che antepone al dogma rigido, diciamo familiare, l'espressione dei sentimenti. Cioè lui ritiene che il mondo debba, il Giappone innanzitutto, debba evolversi in una struttura meno patriarcale, meno rigida e più autentica. Però viene continuamente frustrato, si innamora di una cugina, la più anziana, questa che diciamo sostanzialmente poi probabilmente si suiciderà, forse sarà uccisa, e non viene ricambiato. Si innamora della figlia, diciamo, di questa cugina, eppure non viene ricambiata, non viene ricambiato. Il dramma si svolge in tutto il percorso del film, la ribellione di Masuo è purtroppo inutile, è molto interiorizzata, lui è una persona che subisce gli eventi, anche se è consapevole di questa situazione assolutamente inaccettabile, perché la sua mente è più moderna, la sua mente va oltre il Giappone dell'inizio degli anni 70. È uno che ha partecipato alle battaglie rivoluzionarie di Tokyo, che se ricordiamo bene la storia nella fine degli anni 60 furono particolarmente violente. Lui, diciamo, la sua arma di battaglia è soprattutto il cinema. Ma non solo quello, partecipò anche attivamente ai moti studenteschi, ci fu un forte movimento studentesco in Giappone, ma nel contempo lui è consapevole che il destino non è quello della vittoria. A lui interessa quasi una testimonianza, interessa quasi far vedere che va bene, nonostante tutto, forse un'idea di progresso, di libertà, può sopravvivere. Il film è elegiaco perché c'ha dei momenti in cui questi adolescenti, lui e i suoi cugini, le cugine, giocano, e addirittura alla fine del film, che è importante, diciamo, considerare, c'è un'immagine in cui lui, sconfitto ormai dalla vita, perché la propria donna ha seguito, diciamo, quella che lui vorrebbe che fosse la propria donna, la cugina, dopo averlo rifiutato, in realtà si sono recati su un'isola sconosciuta dove il cugino che lei amava, il rivale, diciamo, di Masuo, aveva inscenato un suicidio, cioè si suicida per ribellione, perché lui non voleva prendere il ruolo del nonno, cioè lui si rifiuta di prendere il ruolo del nonno, dice la famiglia Sakurada finisce con me erede perché io rifiuto questo, diciamo, concetto della dipendenza e quindi della prosecuzione di una famiglia di morte.
Vuole interrompere questo, diciamo, circolo vizioso?
Vuole interrompere questo circolo vizioso con un atto di ribellione che comunque è il suicidio, è suicidario. E la donna che invece Masuo ama, che invece ama quest'altro, si suicida accanto a lui.
Perché non può vivere senza il marito, diciamo, il promesso sposo.
Neanche, insomma, erano semplicemente persone che si cercavano, in realtà non c'è mai nessuna relazione esplicita. Quindi Masuo non può far altro che ricordare, poi in questa isola deserta, tornando sulla spiaggia dopo il doppio suicidio, dopo quello ha visto, ha trovato appunto il cugino morto e la cugina che lo amava, che si suicida vicino a lui col veleno, che ricordare il periodo bello in cui giocavano a baseball, in cui si in qualche modo insomma erano insieme e facevano i giochi.
A proposito del baseball, scusami se intervengo, mi ha colpito molto questo fatto che appunto se non ricordo male, Matsuo decide di non giocare più a baseball.
Esattamente, esattamente, stavo arrivandoci.
Quando allora, muore la madre, no?
Sì, esattamente. Allora, dopo la morte della madre, lui decide di iscriversi all'università, però va a Kyoto per rendersi più indipendente dalla famiglia. Il suo tentativo è quello di allontanarsi, brucia anche la mazza da baseball, i guanti e tutto il resto. Tranne, diciamo, un guanto nero che dona alla, diciamo, la donna, alla madre di questa ragazza con cui aveva fatto il viaggio per andare a trovare il cugino, che si era suicidato, perché il cugino aveva mandato un telegramma in cui preavvertiva della propria morte. L'unico guanto lui che rimane lo regala a questa signora, più anziana, molto più anziana di lui, che però glielo restituisce perché non lo ritiene all'altezza del proprio amore, no? E poi è una donna che poi appunto finisce suicida o uccisa, forse dal nonno che vedeva, diciamo, il patriarca che era una ribelle. Di fatto le ribellioni in questo film sono tutte presenti. È un film complesso, estremamente difficile se vogliamo, anche proprio per la successione degli avvenimenti, però porta verso una logica che è quella della, diciamo, non, neanche dell'autocommiserazione, la logica comunque della sconfitta, cioè del fatto che Masuo deve accettare che le sue aspettative di sentimentali, il suo tentativo comunque di vivere contestando una realtà che non accetta più, ma comunque di stabilire relazioni umane profonde come lui profondamente desidera, non è possibile. E quindi si rifugia nell'immaginazione. Però Oshima, nell'immaginazione di Masuo, vede anche una possibilità, uno spiraglio. Non è che vede necessariamente la fine di tutto. È un film molto pessimista e che, ripeto, ha colpito in Europa, probabilmente per il lirismo che ogni tanto, diciamo, appare nel film, probabilmente anche per la qualità della fotografia, che era, ma è comunque è un film estremamente difficile da comprendere. Ancora oggi, rivedendolo, ho compreso delle cose che allora io non avevo ben compreso, anche perché è un film profondamente giapponese e bisogna conoscere quella cultura. Per esempio, questo culto della morte, del suicidio, in Giappone è estremamente presente, ma non è solo presente questo, addirittura c'è la concezione, ma anche di uomini di cultura, che ritengono che i fantasmi continuino a vivere assieme alle persone vive. Loro rifanno i palazzi ogni 10-15 anni, cioè se si viaggia in Giappone si ritrovano quasi soltanto palazzi nuovi, perché vengono abbattuti, perché bisogna liberare le anime che sono sicuramente dentro
imprigionate
e neanche sempre benevole. Ora, il Giappone è una società affascinante e complessa. Oshima è uno dei più grandi registi mai esistiti. Arriverà poi insomma, un grande successo sarà anche l'Impero dei Sensi, che fu grandissimo successo, meno paradossalmente della cerimonia, un film estremo, diciamo del 76, che ebbe anche un grosso, diciamo, lancio, diciamo, nelle sale di tutto il mondo, in cui appunto una storia d'amore e morte, insomma affascinante, sicuramente importante. Perché
e poi usciva in un periodo in cui c'era una parecchia pruderia, c'era una certa attenzione anche al cinema un pochettino più scollacciato, avevano cercato anche questa operazione.
Ma in realtà è un film.
Ma avevano cercato di assimilarlo a questa moda del soft, del softcore.
Diciamo, se vuoi, la critica più deteriore assimilarlo. Sì. Se c'è un film profondo, diciamo, che parla dei rapporti tra i sessi, del sadismo, dell'istinto di morte, del masochismo, cioè è proprio questo. è proprio l'impero dei sensi, perché Oshima, cioè voglio dire, è un intellettuale, è uno che ha studiato la psicanalisi, insomma, anche quella europea, è uno che conosce profondamente Freud, conosce le pulsioni di morte, l'istinto di morte, la sessualità.
Torno a disturbarti, ritornando sul discorso del baseball. Il fatto che lui, questo Matsuo, decida di rinunciare al baseball, che è uno sport tipicamente statunitense, anche se ovviamente molto diffuso in parecchie nazioni,
sì.
Pensi che possa avere qualche riferimento al fatto, appunto, che il Giappone era stato bombardato terribilmente dagli Stati Uniti?
No, non credo che sia questo, perché io, da quello che capisco nel film, lui vedeva il baseball comunque come un elemento di socializzazione e di modernità. Diciamo che lui non è, appunto, uno che odia gli Stati Uniti, lui vive in un, come posso dire, in una specie di limbo in cui comunque il padre è stato considerato criminale di guerra, dove si parla di criminali di guerra, dove dice all'inizio del film la famiglia Sakurada: non vogliamo neanche sapere troppo come sono andate le cose, e lui è figlio di questa cultura. Lui vede il baseball perché è un elemento di socializzazione, è un elemento che lo porta a socializzare con i cugini, anche come un elemento di spensieratezza. Quando decide di abbandonarlo, lo fa perché vuole entrare in un rapporto dialettico con la cultura giapponese, più di quanto sia stato fino adesso, ed iscriversi all'università. Però non sceglie l'università di Tokyo, dove risiede la famiglia Sakurada, sceglie l'università di Kyoto per allontanarsi, per trovarsi uno spazio di libertà illusorio, che poi ricadrà comunque nelle spire delle cerimonie. C'è un pezzo bellissimo in cui, in una cerimonia, una di queste che loro fanno, ognuno è praticamente obbligato a cantare una canzone che in qualche modo mette a nudo i suoi sentimenti e le sue pulsioni segrete, insomma, tutti, sia uomini che donne, e persino il vecchio patriarca.
Una specie di momento di autocoscienza.
Di autocoscienza, e lui si rifiuta, cioè lui non canta.
Quindi è una critica abbastanza severa, se vogliamo, proprio all'istituzione familiare, così come era stata per millenni,
diciamo,
se Oshima, vogliamo.
Nagisa Oshima riteneva la famiglia giapponese oppressiva.
Una trappola
da cui, da rivoluzionario, voleva ovviamente uscire, ma si rendeva perfettamente conto che non era in grado di farlo, che lui stesso rimaneva come il personaggio di Matsuo. Ci sono diverse immagini nel film in cui lui, da bambino, quando viene via dalla Manciuria con la madre, anche davanti ai cugini, compie dei gesti apparentemente incomprensibili, cioè praticamente lui si mette con l'orecchio sul terreno, perché confessa che prima di partire dalla Manciuria lui e la madre avevano sepolto vivo un fratellino. Quindi, voglio dire, è un film molto duro, anche concettualmente. Questo senso di colpa attraverserà Matsuo per tutta la vita, e lui voleva in certo senso quasi risentire le grida di questo diciamo bambino che era stato sepolto prematuramente, ancora vivo. Il film non spiega perché era avvenuto questo, ma probabilmente perché era considerato un figlio del peccato, o insomma, in ogni caso, di ingombro per la vita che loro andavano a fare, per la vita, per il ritorno in Giappone, perché il padre, insomma, notoriamente era comunque una persona che aveva avuto molte relazioni e molte storie, diciamo, diverse.
E tu come leggi questo finale in cui, appunto, in un flashback lungo la spiaggia, Matsuo rivive, appunto, un momento di felicità della sua infanzia proprio legato al baseball?
Esatto, lo rivedo come proprio il recupero dopo le tragedie a cui assiste, l'incapacità di essere riamato, la morte del cugino, appunto, che si dà la morte per il rifiuto della famiglia patriarcale. Lui si rifugia nella sua immaginazione, nel ricordo dei momenti felici, del gioco con appunto della socializzazione.
Ma è una fuga o è un'immagine di speranza? Come la leggi?
È un'immagine in qualche modo di illusione, ma anche di speranza.
Ti lascia un pochettino sospeso.
Con questo film Oshima vuole dare qualche speranza, vuole dire va bene, comunque la battaglia, la vita non è ancora conclusa, no? Quindi Masuo può darsi che poi una dimensione sua di vita la trovi, anche al di fuori di questa famiglia, diciamo. Può darsi che alla fine il Giappone diventi più moderno, lui quantomeno lo spera, però il Giappone è una società, adesso è molto cambiata sicuramente, però almeno fino all'inizio degli anni 70 era una nazione estremamente arretrata dal punto di vista dei rapporti, cioè di sottomissione della donna, di gerarchie. Le gerarchie erano rigidissime, erano peggiori.
A me una cosa che ha colpito molto nel tuo, diciamo, nella tua ricostruzione è questo annuncio che diede l'imperatore, ammettendo di non essere, diciamo, discendente celeste, così come era stato sempre descritto e osannato fino a quel momento il supremo capo del Giappone. E mi viene da pensare proprio ad una specie di crollo di identità, di valori, eccetera, eccetera, che per certi versi abbiamo vissuto anche noi nel dopoguerra, quando intere generazioni che erano cresciute con il mito di Mussolini, i figli della lupa e dire, il nostro paese che spezzava le reni alla Grecia, eccetera, eccetera, si sono resi conto che la realtà era completamente diversa. Forse questo è un punto di contatto molto sottile, se vogliamo, tra queste due culture, che all'epoca addirittura erano state alleate, non si sa bene in base a quale...
Sì, in maniera molto superficiale. Sì, qualcosa sicuramente c'è anche, ma diciamo che in Italia ci fu molto il fenomeno del trasformismo, no? Cioè improvvisamente... molta gente che pure aveva seguito il regime si trovò dall'altra parte, addirittura a militare attivamente per le parti avverse al fascismo.
O ancora peggio, gente che si è saputa riciclare senza neanche dover perdere più di tanto la propria identità, insomma.
Esatto. Diciamo che in Giappone non ci fu movimento di resistenza e neanche questo rinnegare l'imperatore, ci fu la rimozione. Soltanto, diciamo, i guerrieri, insomma, quelli che si credevano ancora samurai, che legati alla tradizione, ebbero, e non erano pochi comunque, ebbero, diciamo, questa reazione tragica, no? Tragica, che vabbè, Mishima nel suo suicidio esplicita in maniera chiara. Però quello che Oshima vuole dire in questo film, perché non dimentichiamoci mai che Oshima viene da una formazione marxista, è che sostanzialmente dagli anni 30 in poi, pur presente l'imperatore, va bene, e anche nel dopoguerra con la famiglia patriarcale, la borghesia produttiva economica che aveva preso il potere negli anni 30 continuava a essere la classe dominante. Cioè praticamente nella famiglia Sakurada vediamo la famiglia dell'alta borghesia, infatti ci sarà a un certo punto interessante vedere il funerale del nonno, la cerimonia del funerale del patriarca, quello che loro chiamano il nonno, cui parteciperanno autorità e appunto generali, e autorità religiose, insomma praticamente la crema, perché si trattava di una famiglia alto locata. E sostanzialmente Mishima ci vuole dire: cambiano i tempi, cambiano le epoche, viene la democrazia in Giappone? È una falsa democrazia, perché rimangono al potere le stesse classi, con la stessa atomizzazione delle famiglie,
con gli stessi rituali, con le stesse cerimonie.
Gli stessi rituali immutabili, rituali che nel film sono anche affascinanti per noi, diciamo, europei, no? È un film che indubbiamente non ti stancheresti mai di rivedere, perché scopri sempre quell'aspetto, qualcosa, ed è intriso soprattutto di un senso di morte che fa impressione, capito? Perché il Giappone ha molto nella sua cultura il senso della morte, il dovere di morire se non ci si realizza, il dovere di morire se la famiglia, diciamo, le regole della famiglia a un certo punto te lo richiedono.
O addirittura il dovere di morire per la patria, perché basti pensare ai kamikaze.
Non dimentichiamoci che fu anche se va un po' ridimensionato, però fu la patria dei kamikaze.
Certo,
no?
Certo.
Va un po' ridimensionato questo mito dei kamikaze, perché da studi più moderni si è visto che molti erano obbligati ad andarci. Quindi non era soltanto...
volontari fino a un certo punto.
Volontarietà. Sì. Molti erano obbligati ad andarci a fare queste missioni. Però c'era sicuramente anche questo aspetto. È una, diciamo, Oshima, ma anche in tanti altri film, ripeto, perché poi vabbè diventerà il regista più osannato in Occidente, anche perché alla fine lentamente, forse senza neanche rendersene conto, comunque si avvicinerà anche un pochino più al gusto internazionale, no? Appunto quando il film con Bowie, che pure è un ottimo film,
sì.
Per carità.
Furio, insomma, sì, come Furio, Furio, come l'hanno
chiamato.
Merry Christmas, Mr. Lawrence.
E appunto, praticamente fu comunque un film di grandissimo successo in tutto il mondo, e comunque sia, insomma, lui in qualche modo cercava un ponte tra la cultura occidentale e quella orientale, perché lui aveva grande attenzione anche nei confronti delle culture, per esempio le sinistre europee, e, insomma, anche gli intellettuali come Sartre, come insomma Lukács, come i grandi insomma intellettuali dell'Europa, e quindi era, diciamo, una persona sostanzialmente che guardava al mondo, insomma il suo pensiero non era solo il Giappone, però è stato uno dei pochi. Lui, mentre Ozu celebra la famiglia giapponese, perché è un conservatore, no? E la rende poetica, diciamo, come posso dire, la
cerimonia affascinante, insomma.
Sì, la cerimonia in Ozu è una cosa naturale che viene spontanea, che non è oppressiva. È quello il Giappone per Ozu. I figli che vanno a trovare i genitori, no? Storia di Tokyo, e che reciprocamente si trovano così diversi dopo tanti anni. E la riflessione sull'esistenza, sulla vita, sulla morte. Oshima rovescia la dialettica, diciamo, di Ozu, non è un conservatore, quindi costruisce questo film quasi come un thriller, come tu giustamente hai detto, con una musica angosciosa, sì, perché quasi, mi è piaciuta una volta, ho letto una definizione, un film di Hitchcock girato da Resnais, dal francese Alain Resnais.
Eh beh, insomma, un paragone,
insomma,
abbastanza impegnativo, eh?
Sì, abbastanza. Ripeto, è un film che se uno lo vedesse 10 volte, alla 10ª volta c'hai ancora da comprendere.
Degli spunti di riflessione.
Però quello che è misterioso, diciamo, sotto certi profili, tuttora non me lo spiego. L'enorme successo che ebbe questo film in Europa, che girò per tutti i cineclubs, ma rimase per anni, eh? Cioè ancora dopo il 71, tu nei cineclub lo trovavi, la cerimonia di Nagisa Oshima, che è curioso, perché è uno dei film più ermetici mai fatti, al netto del fatto c'è una splendida fotografia a colori, le musiche affascinanti, la struttura tematica che induce all'angoscia, alla suspense, al thriller, però è un film difficile, difficile da comprendere.
Senti, tu hai parlato di, appunto, di diffusione in Europa, nei paesi cosiddetti occidentali, e appunto di cineclub, eccetera. Il nostro, come dire, tempo a disposizione è rimasto veramente poco, quindi
sì.
Come tradizione vuole, prima di esprimere un giudizio su questo film, ci fa piacere sapere in quale cinema, in quale sala lo riuscisti a vedere all'epoca dell'uscita, proprio come vuole la tradizione della rubrica Visti in prima visione.
Certo, lo vidi proprio, praticamente fu subito, diciamo, si può dire in prima visione, proprio al Farnese, che allora faceva anche delle prime visioni.
Io invece l'ho sempre vissuto come cinema d'essai.
Sì, sì, era una diciamo, una prima visione d'essai.
Sì, comunque è un film d'autore, certo, certo.
Sì, perché esistevano anche queste cose, vedeva anche il film studio, importava prime visioni d'autore. E il Farnese ogni tanto faceva la sua parte. Tuttora la fa, eh?
Sì, sì.
Perché il Farnese
per
è forse è l'unico che è rimasto. Insomma,
fa anche dei festival importanti.
Scipioni, forse,
sì,
che riaprirà.
Sì. Allora, ultima formalità, ma ovviamente piacevole, è quella appunto di far esprimere al nostro esperto di cinema Marcello Gerardi, che ricordiamo cura questa rubrica Visti in Prima Visione, che oggi si è concentrata sulla cerimonia, questo impegnativo ma sicuramente molto interessante film uscito, come tutto quello che esce da questa emittente a quest'ora, uscito nel 71, Nagisa Oshima, questo è il nome del regista, celebre regista appunto ecco, L'Impero dei Sensi, Merry Christmas Mr. Lawrence, eccetera. Il giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti. Allora, questo, la cerimonia, quante stellette?
4 viene.
Un film, insomma, importante, di quelli proprio...
Sì, molto importante.
Me ne sono reso conto dalla, come dire, dalla decisione e dal, come dire, dall'imperativo, tra virgolette, con il quale hai proposto in settimana appunto nelle nostre chiacchierate che facciamo quando costruiamo la puntata. Bene Marcello, 14:40, abbiamo sottolineato più volte anche l'importanza della colonna sonora, quindi nel salutarti e darti appuntamento al prossimo appuntamento con il cinema del 1971, ascoltiamo un ultimo piccolo estratto da questa colonna sonora. Ricordo, le musiche sono di Toru Takemitsu. Grazie Marcello e alla prossima.
Grazie a te, alla prossima. Ciao.
Radiocittaperta.it, la tua radio online.